Grazie, grazie di questo invito che mi fa molto, molto piacere, mi fa piacere riflettere su, mi fa piacere questa occasione di riflessione anche sulle politiche che credo appunto siano, ci sia stata una concorrenza di proposte e di posizioni, diciamo, che ci hanno lasciato tutti un po' sconcertati. Quindi ecco, riprendere il filo anche della riflessione politica attraverso un lavoro di ricostruzione dell'evoluzione del fenomeno e la messa insieme di testi storici, sociologici, di lettura culturale, credo che sia in questo momento fondamentale. Io inizio col dire che già il fatto che si inserisca dentro un appuntamento come questo, o un intervento, gli interventi, come sono anche quello di Santo Pellastai, in parte, sulla domanda di Costituzione, è già una piccola rivoluzione. È una cosa non scontata, per niente scontata, nei decenni passati, quantomeno in Italia. Insomma, c'è stata una lenta emersione di questo tema, la consapevolezza, per quanto nei servizi, magari tra gli operatori, tra gli addetti ai lavori, il tema fosse molto presente. Però il fatto che oggi si consideri in qualche modo doveroso anche leggere quest'altro pezzo del problema e cominciare a dirsi che l'esistenza del problema della tratta e della è molto legata all'esistenza di una domanda, no? Quindi strutturata, poi culturalmente poi ne parlerò. Ecco, questo credo che sia un punto molto importante oggi. Per esempio, appunto, se si guarda, e parlo del libro di Sandro Bellassai, si guarda come fu i temi emersi nel dibattito intorno all'approvazione della legge Merlin, il cliente fu veramente, come dire, il grande rimosso, no? Ecco, oggi non è esattamente così, c'è un'attenzione sempre maggiore. E questo lavoro che abbiamo iniziato a fare, forse in un paio d'anni sono stati abbastanza cruciali, in questo senso anche per noi, anche per la sensibilità pubblica in questo paese. Cioè anni in cui da una parte è stato proposto un disegno di legge che allora era firmato dalla ministra Carfagna, che per la prima volta si proponeva di punire i clienti. E nello stesso anno scoppiarono gli scandali sessuali che coinvolsero poi il Premier e la figura dell'AESCO cominciò a essere invece da attestare all'opinione che sosteneva, diciamo, la necessità del pugno di ferro contro la prostituzione di strada, la figura AESCO, questo mercato, il libero mercato del sesso veniva contemporaneamente esaltato. Allora, a cosa ci trovavamo di fronte? Cioè una classica forma di ipocrisia, cioè un'ipocrisia tradizionale, per cui da una parte, come dire, si punisce per salvarle invece in altre forme, oppure invece stiamo parlando di qualcosa di più, cioè del modo in cui quella che possiamo chiamare la strada lunga del patriarcato si andava a sposare, si va a sposare, a coniugare con messaggi di consumo della nostra società che attraversa in gran parte le nostre vite. Questo è stato poi un po' il tema su cui ho riflettuto in questo libro. Partire dalla domanda può significare, rispetto alle cose di cui stiamo parlando oggi, un'opportunità nuova di porsi rispetto a questo fenomeno, che in qualche modo permette di estendere la riflessione anche oltre la tratta, quindi anche alla cosiddetta prostituzione volontaria, senza però appunto farsi ostacolare da questa difficoltà di sciogliere il dibattito che è decennale, pluridecennale, tra posizioni diverse del femminismo, fuori dal femminismo, tra chi in qualche modo condanna la prostituzione in quanto tale e chi in qualche modo la legge in modo differente attraverso il concetto di autodeterminazione e di scelta. Cioè, forse dal punto di vista della domanda significa in qualche modo andare alla radice e chiedersi in qualche modo perché tutto questo è, perché tutto questo esiste, quale cultura lo produce. Fino a, diciamo, agli anni Ottanta, tutt'oggi diciamo che almeno nel nostro paese i clienti sono quasi linguisticamente inesistenti, cioè li chiamiamo solo clienti, non abbiamo lessico. In altri paesi in qualche modo si sono tentate anche delle formulazioni che stanno un po' intorno all'idea del prostitutore, no? Quindi colui che compie un'azione. Però ecco, diciamo che in generale è molto più legata allo slang, il linguaggio che riguarda i clienti, che non ad un lessico, come dire, per esempio dell'italiano di base. Questa è anche l'inesistenza linguistica, in qualche modo il frutto di questa inesistenza culturale, questo è stato una figura in ombra, nascosta, quella del cliente per secoli, non soltanto in Italia naturalmente, in tutti i paesi in cui si è sviluppata poi nei secoli, soprattutto diciamo, parliamo in particolare dell'età moderna, una riflessione intorno alla prostituzione, anche una riflessione politica intorno alla prostituzione. Negli anni 80 qualcosa cambia, in particolare negli anni 80, perché cominciano a diffondersi, ad essere effettuate e diffondersi studi di carattere sociologico, in cui si cominciano a descrivere tipologie, caratteristiche, motivazioni dei clienti, e questo allarga enormemente la nostra possibilità di conoscenza su questo tema. Quello che succede oggi è che abbiamo da un lato un grandissimo ampliamento di conoscenze, sebbene in Italia sono ancora scarse perché gli studi sul campo effettuati sono molto pochi, però a livello internazionale abbiamo una buona mole di ricerche, e dall'altra parte c'è quest'altro grande cambiamento che avviene alla fine degli anni 90, in cui entra in vigore la prima legge nazionale, che è quella della Svezia, in cui appunto si condanna, si trasforma in reato l'acquisto di servizi sessuali pagamenti. Questo è, oggi diciamo, questo si discute molto perché c'è anche un dibattito diciamo, a livello europeo, come sapete è stata approvata una risoluzione del Parlamento europeo, però anche negli stati nazionali c'è la Francia sta adottando il modello svedese, che era stato precedentemente adottato dalla Norvegia e dall'Islanda, quindi oggi si chiama modello nordico perché per lo più è stato adottato dagli stati del nord, ma ha una sua influenza anche rispetto alla ridefinizione delle politiche in altri paesi, e in qualche modo è un tema che dibattiamo anche in Italia. Anche se in Italia la situazione è andata nell'ultimo anno, la situazione politica è andata in tutt'altra direzione, e poi ci sono. Ecco, quello appunto, dicevo, è molto ampliata la conoscenza, quindi forse quello da cui partirei è vedere un po' chi sono oggi i clienti, almeno insomma ricostruendo il percorso che io ho fatto. Naturalmente una cosa che mi spesso è che la prima cosa abbastanza impressionante che quando si comincia una ricerca su questo, soprattutto cercando di raccogliere anche testimonianze e pareri insomma intorno a sé, e che si scopre quanto vicino sia il fenomeno, no? Mentre il punto di partenza è, almeno per una donna che si interroga sulla domanda di prostituzione, è quasi sempre un'alterità radicale, no? Cioè si tende a collocare questo fenomeno culturale, sociale della domanda di pagamento in un altrove che non si conosce, che non ci riguarda, poi si scopre in qualche modo che invece questo riguarda persone molto vicine, persone con cui si hanno relazioni quotidiane, che sono disponibili magari dentro una conversazione protetta, anche a raccontarlo in qualche modo e a consegnarlo. Questo per lo più, poi cioè, normalmente si tratta di occasioni, no? Di situazioni anche temporanee, occasionali, insomma, quindi non dell'abitudine di frequentare il mercato del sesso, rispetto a cui forse ci sarebbe diciamo, più imbarazzo, più difficoltà, anche come. Però invece rispetto al fatto di avere una volta avuto occasione di pagare una donna, ecco, questa è un'esperienza che ho trovato intorno a me molto vicina. E questo in qualche modo è a livello esperienziale la conferma di quello che dicono. Cioè, i studi riportano innanzitutto dei numeri, cioè delle percentuali di persone che hanno pagato per il sesso una volta nella vita, sul totale della popolazione, che oscillano, diciamo, nei paesi interessati, che sono vari paesi del mondo, e sono state condotte ricerche, dal 10% e il 40%. Naturalmente poi dipende dai campioni, dipende dalle modalità di rilevazione, eccetera, eccetera. Questo comunque significa che stiamo parlando di una testa molto ampia della popolazione, no? Quindi di un'incidenza di questo, di una prevalenza insomma, che va da 1 su quasi 2 a 1 su 8, 1 su 10. In Italia probabilmente parliamo di 1 su 8. E quindi parliamo di una normalità, no? Almeno nel significato statistico, e non di una devianza. Cioè di qualcosa che riguarda non una popolazione circoscritta di persone devianti, perverse, criminali, ma che appunto sono all'interno probabilmente di modelli egemoni della mascolinità e di modelli culturali che riguardano più in generale la relazione tra corpo, tra sessualità, mercato, potere maschile. E anche in questo senso, questa è sicuramente una prima componente che aiuta ad orientare il lavoro anche di riflessione sulla domanda di prostituzione. Luisa Leonini, che curò un'unica ricerca effettuata in provincia di Milano, tra l'altro una delle prime ricerche effettuate in Italia, la chiamava appunto, descriveva i clienti sono maschi banali. Questo termine banale lo descriva molto bene la cosa, parliamo di uomini di tutte le età, di tutte le caratteristiche, tutti i livelli di istruzione, di tutte le classi di reddito, tutte le professioni. Naturalmente frequentano poi diversi settori del mercato, quindi volendo si potrebbe andare a profilare chi frequenta di più la strada, chi frequenta di più per esempio il web, dove prevalgono gli uomini più giovani, non sposati, eccetera, però in generale stiamo parlando di un tipo di domanda che attraversa la popolazione maschile. E quindi si deve partire dal centro, non dalla periferia del maschile, per cominciare a interrogarsi, ed è quello peraltro che hanno fatto questi anni maschile plurale e maschile che lavorano su questo. Per quanto un'altra caratteristica, diciamo, del fenomeno è la sua complessità per quanto riguarda le motivazioni del perché gli uomini pagano per il sesso. Anche su questo c'è una ricca letteratura che ha proposto delle categorie di motivazioni e quindi anche delle profilazioni, delle tipologie di clienti, e io naturalmente non ve le riporterò tutte, ma per citarne alcune che poi ho messo insieme a partire dalla letteratura, si va dal bisogno fisiologico di sesso, naturalmente parliamo delle autor, cioè della rappresentazione del proprio bisogno, no? non di un dato emotivo, quindi chi sente di frequentare il mercato del sesso per bisogno, chi perché non ha nessun'altra possibilità di fare sesso, almeno nella sua rappresentazione, chi ha bisogno di affetto, chi vuole un altro tipo di donna rispetto a quella che rappresenta come eccessivamente aggressiva, esigente, quindi richiedente, che è la donna moderna, un altro corpo di donna, quindi un corpo esotico, diverso, un altro tipo di sesso, servizi sessuali che non riesce ad avere dalla propria partner, e poi la ricerca di una varietà di partner, anche certamente la ricerca di dominio su una donna che alcuni clienti dichiarano per se stessi, sono come una cosa di cui sono consapevoli, e talvolta la pressione del gruppo dei pari, quindi dove c'è in qualche modo l'intervento dell'omosocialità maschile, no? Dove c'è la necessità di essere prestanti nei confronti di una norma che proviene. Quindi questa complessità va nella direzione che dicevo prima, cioè di restituirci un universo molto sfaccettato che è molto difficile interpretare con una categoria unica come quella per esempio di resistenza patriarcale, che per certi versi ci verrebbe più facile, no? Utilizzare immaginandoci semplicemente che ci troviamo di fronte a un pezzo di popolazione che non ha fatto i conti con la liberazione delle donne, no? E che quindi è ancora aggrappata a residui di questa mentalità. In realtà questo è vero e non è vero, c'è anche altro dentro questo mercato del sesso, ci sono anche delle visioni che chi le interpreta definirebbe invece moderne, assolutamente moderne. Moderne perché vivono tutte le relazioni, non soltanto quelle a pagamento, come delle relazioni di dare, avere, circoscritto, dentro dei limiti ben chiari, quindi in questo senso che vivono come liberante questo tipo di approccio alla relazione e si inseriscono perfettamente dentro i dettami di un pezzo della nostra cultura contemporanea, che è quello che va proprio verso lo smantellamento dei legami a favore invece di una fluidità di tutto, fluidità delle relazioni, fluidità dei consumi che naturalmente poi vanno insieme, quindi anche la relazione come una possibilità di consumo, non solo quella a pagamento. Peraltro ma veramente è solo una suggestione perché ci stavo pensando in questi giorni, ma questo caso tragico di questo semplice omicidio di Monte Visconti, la motivazione che l'omicida ha dato, che era quando parlo di inquirenti, mi chiede ma non bastava il divorzio, e ti ha risposto no, i figli restano,
cioè questo gravame, questo peso della relazione è per certi versi un pezzo su cui interrogarsi, no? Stiamo parlando di un caso, però naturalmente è uno stimolo a pensare anche in questo senso a cosa succede alle nostre relazioni senza, diciamo, sensazioni passate, ma con l'idea di capire cosa sta succedendo. E allora veniamo, ecco, in questo modello, in questo panorama così complesso, la tendenza della politica è quella a isolare alcuni aspetti, a isolarne uno solo normalmente, e a costruire su quello una proposta, che quindi normalmente diviene strumentalizzante e comunque è comunque parziale, insomma. In questo momento in Europa abbiamo, prima dicevo, questo modello che viene chiamato neoproibizionista, il modello nordico, in cui, ricordo, il cliente compie reato se acquista servizi sociali, ma non compie reato se li vende. Questo è il grande, diciamo, passaggio in termini teorici, perché in qualche modo assume che chi vende servizi sessuali sia costretto da varie circostanze, cioè non necessariamente lo sfruttamento esplicito, ma per esempio dalla miseria o da altre forme di impossibilità di procurarsi la vita in altro modo, è pensato sia la vittima di una relazione che è una relazione di violenza, cioè di violenza contro le donne. Questo è il quadro in cui si muove il modello svedese. L'alternativa, la grande macro alternativa europea è quella del modello invece neoregolamentarista, che è quello, diciamo, olandese tedesco, che invece pragmaticamente, diciamo, con ispirazione, propone delle forme di legalizzazione della prostituzione, perché sia possibile, per esempio, a chi ci lavora ricorrere contro, rivalersi contro clienti, contro datori di lavoro, eccetera, essere dotati di un set di diritti e quindi lavorare in questo mercato come in qualunque altro mercato. In realtà entrambi i modelli prendono entrambe le difficoltà, cioè uno è rispetto al modello nordico, quello che viene spesso portato alla luce dalle critiche, ma anche da una vasta rete di operatori che lavorano sul campo, nei servizi anche antitratta, è quello per cui, nonostante l'idea sia quella di colpire il cliente, salvare la prostituta, diciamo, chi lavora in questo mercato, in realtà l'effetto è di marginalizzazione, di emarginazione ulteriore di chi lavora in questo mercato, insomma, anche dato l'effetto perché tenderà a nascondersi, perché diventeranno, si attoglieranno le sue tutele effettive, perché dovrà tenere i clienti, perché i clienti non saranno in nessun modo alleati, ma appunto, essendo loro volta dovendosi nascondere, la selezione, diciamo, va verso clienti poi più violenti e più pericolosi per la donna. Questa è la critica che riguarda il modello svedese, quello invece tedesco-olandese. Le critiche si concentrano sul fatto che, al di là del merito, cioè al di là del fatto che si possa apprezzare o meno il fatto di dare, come dire, una strutturazione pubblica alla prostituzione, al mercato della prostituzione, e quindi dare dei luoghi e dei tempi in cui è possibile frequentarlo in modo alla luce del sole, al di là quindi di una valutazione di una questione di valore, c'è però il tema della grande sacca di illegalità che sta fuori da questo sistema, che riguarda per lo più le donne migranti, che essendo irregolari dal punto di vista del permesso di soggiorno, di fatto non accedono a questo mercato, restano in una condizione di assenza di diritti e quindi sono a loro volta vulnerabili e vulnerabilizzati, non so, messe in condizioni più vulnerabili proprio dalle leggi. Ma questi due modelli sembrano, quindi entrambi sembra che difettino nel tenere insieme il contrasto della tratta e come dire, difesa delle condizioni di vita, dei diritti di chi si prostituisce. E i due modelli in realtà presentano dei problemi anche rispetto alla lettura della domanda, cioè da una parte abbiamo un modello come quello svedese che criminalizza la domanda come violenza e quindi la riduce sotto questo unico aspetto, e dall'altra un modello come quello svedese-olandese che tende pragmaticamente ad accettarla come un dato di realtà, la domanda di prostituzione, e così facendo però si interroga molto meno su quali sono le radici sociali e culturali da cui si origina, quindi in qualche modo non va a porsi ulteriormente il problema lì, anche di come forse trasformarla, forse ridurla, forse abolirla. In Italia quello che abbiamo avuto, oltre appunto alla proposta poi naufragata di Castagna, insomma, che si arenò nel 2009 proprio in questo scandalo di allora, abbiamo avuto, come si sa, una ondata di ordinanze municipali, quindi che hanno per certi versi bypassato la Messina anche, no? Nel senso che poi il fatto di poteri ai sindaci che furono dati nel 2008 ha fatto sì che molti agissero per sé sul proprio territorio cercando di contrastare il fenomeno soprattutto della protezione dei luoghi pubblici, e nel farlo hanno anche per la prima volta, in realtà c'erano state alcune in precedenza, ma insomma massicciamente hanno anche parlato di colpire la domanda, quindi di introdurre delle buste ai clienti, per punto per i clienti, ma naturalmente anche sempre per prostitute, quindi non è mai stato un approccio tutelante alla svedese nei confronti della vittima, ma in realtà una aggressione forte, repressiva nei confronti della situazione di strada, quindi in tutti i suoi aspetti, quindi dalla domanda all'offerta, dall'offerta alla domanda. E poi appunto in questi ultimi mesi sono fiorite le proposte di legge che sappiamo, insomma ce n'è una che propone forme di parziale legalizzazione, che è stata presentata al Parlamento, c'è una proposta di referendum per la Merlin, ci sono addirittura due in realtà in Parlamento, una delle due che meritano attenzione. E queste proposte, ecco, in sintesi, io credo che mostrino il problema di mantenere l'attenzione vigile, quindi lo sguardo aperto alle molteplicità di forme e di significato del mercato del sesso, che può essere preso, può contenere e contiene di fatto grandi parti di sfruttamento, di tratta fino alla riduzione di schiavitù, contiene al suo interno anche segmenti fatti di persone che probabilmente non sono affatto felici della vita che fanno, ma che non sarebbero pronte a lasciarla, per esempio, perché è la loro fonte di sostentamento più immediato, su cui magari appunto mantengono un'intera famiglia nel paese. Questi sono tutti aspetti che stanno insieme. Poi naturalmente c'è il segmento, ve ne ha ricordato prima, anche dell'autoimprenditorialità del sesso, no? Quella tra l'altro. Ecco, se guardiamo per esempio alla proposta presentata dalla senatrice Pirabotte, la sensazione è che guardi solo a un segmento di questo mercato del sesso, no? Un segmento in cui le persone possono avere il desiderio di mettersi in regola, di avere addirittura una licenza alla Camera di Commercio, e quindi di avviare un'attività in questo senso, ma questo sicuramente non riguarda invece questa grande area grigia, difficile da decodificare, che è fatta di persone appunto che sarebbe difficile definire sia prostitute volontarie che prostitute coatte, ci sono persone che in parte subiscono anche forme di sfruttamento, nel senso danno magari una percentuale, ma in qualche modo questo fa parte del loro progetto migratorio e in quel momento non sono pronte a lasciare questo mercato. La divisione netta che viene effettuata dalla politica, cioè senza un'interrogazione, senza una riflessione, tra divisione libera e tra prostituzione libera e prostituzione coatta, quindi volontaria e involontaria, non aiuta davvero la produzione di una legislazione efficace. Allora in questo senso sono d'accordo quando appunto voi dite lasciamo la Merlin così com'è. No, in qualche modo sembra davvero in questo momento l'opzione più ragionevole in assoluto, perché il tipo di, a parte che non c'è dibattito nell'opinione pubblica, non c'è davvero una desiderio di riflettere su questo fenomeno in tutte le sue forme, c'è la riduzione ad aspetti molto stereotipati di questo mercato, e lo stesso fanno le persone soprattutto che presentano questa proposta di legge. Questo, quindi in questa circostanza una riforma della Merlin credo che avrebbe solo effetti negativi, insomma. Ecco, cerco di andare veloce perché mi rendo conto che ho preso già tanto tempo. Quando appunto parliamo di clienti ugualmente, c'è la tendenza appunto che proviene dal versante nordico a vederli come colpevoli tout court, e poi invece in qualche modo anche una tendenza a razionalizzare, ad accettare insomma pragmaticamente questo fenomeno come parte delle nostre vite. E io credo che sia vera anche la seconda, nel senso che è vero che fa parte delle nostre vite questo fenomeno, ed è vero che il comprare sesso, il consumare sesso, è dentro un insieme di fenomeni di, come accennavo prima, di consumo, che fanno quasi al mercato del sesso un precipitato ad altissima densità di tendenze come quelle della commissione tra economia e sfera dell'intimità, cioè logiche dell'intimità e logiche del mercato. Tutto questo in realtà riguarda le nostre vite molto più ampiamente quanto sia il solo mercato del sesso. Questa è anche la ragione per cui anche l'immaginario del mercato del sesso è più ampio di quanto sia la popolazione dei clienti e la popolazione di chi si prostituisce. Cioè è più ampio in qualche modo l'immaginazione, la rappresentazione di sé e dell'altro come qualcosa che può essere offerto al consumo e consumato rispetto a ciò che appunto è il mercato del sesso propriamente detto. In questo senso appunto allora si tratta molto più che di intervenire su la fenomenologia di questo mercato in maniera semplicistica, repressiva, come è stato per esempio con l'ordinanza, oppure attraverso uno stravolgimento delle norme che però porta in qualche modo a una protezionalizzazione fittizia che riguarderebbe un piccolo segmento in realtà di questo mercato. Ecco, rispetto a questo forse è più interessante che oggi si rifletta su come trasformare l'immaginario che dà forma a questo mercato, che è appunto più ampio del mercato stesso. Questa cosa sicuramente, questo, si tratta di un lavoro molto più lungo, no? In questo senso è molto poco come dire, incoraggiato e assunto dalla politica, perché non va incontro a nessun desiderio immediato dell'elettorato, no? Tutto questo è chiarissimo. Però appunto, quando parliamo, però questo è l'unico modo per fare davvero i conti con ciò che sta accadendo oggi, cioè dove abbiamo da un lato la stigmatizzazione tradizionale delle persone che si prostituiscono, una nuova stigmatizzazione che riguarda i clienti, e per quanto la cosa oggi suoni strana, perché diciamo, no, in fondo che gli uomini hanno una puttana era sempre accettato, in realtà oggi difficilmente una persona si alza in piedi in una sala e lo dichiara. E per trovare una persona che vada in televisione a dire che è un cliente fa una fatica immensa, è difficilissimo che una persona l'assuma su di sé come una cosa normale, e quindi in questo senso è tutto questo tra l'altro in un quadro in cui non è vietato, si può, dunque non sta commettendo nessun tipo di reato eppure non lo dichiara, quindi c'è una introiezione diciamo di questo stigma che è crescente, che proviene sicuramente dal lavoro del femminismo, che proviene anche dall'influenza di questi modelli europei e proviene sicuramente dalla consapevolezza sulla tratta, sulla consapevolezza che è un grande settore di questo mercato, il fatto di persone che sono vittime in realtà di questo male. Dall'altra parte però abbiamo una tendenza contraria che è quella alla normalizzazione del mercato del sesso, forse in forme più sottili, forse in forme che non ti dicono, che non ti invitano a consumare il corpo di una donna, ti invitano però a consumare un sacco di cose attraverso il corpo di una donna. Quindi tutto il sistema dell'immaginario pubblicitario, ma un sacco di altri messaggi che provengono e sono provenuti nel nostro paese anche dal mondo politico. In tutto questo c'è sicuramente un messaggio di connessione tra potere, prestigio, possibilità di consumo che passa attraverso la possesso del corpo di una donna che non possiamo trascurare quando siamo. Allora, concludo il discorso, secondo me, anche dell'intervento politico su questo settore, proprio parlando della domanda di prostituzione. Non riguarda le leggi sulla prostituzione, cioè in realtà quelli che ci vorrebbero non si chiamano leggi sulla prostituzione, ma si chiamano leggi sull'educazione sentimentale, sull'educazione affettiva, sull'educazione sessuale. E poi riguarda le politiche culturali che devono stimolare nuovi immaginari, cioè favorire o moltiplicarsi delle rappresentazioni delle vite delle donne e degli uomini. Sembra molto indiretto il legame con la tratta di persone, secondo me invece no.